scaldate i muscoli, le orecchie e la mente. Con Radio Italia Sport & Fun allenerete la vostra cultura sportiva.
Per farvi belli con gli amici o per vincere tanti fantastici buoni regalo, Amazon.it.
Come? Scaricando l'app SnaiFan e rispondendo ai quiz, da soli o sfidando gli amici.
Siete pronti?
3,
2,
1...
SnaiFan, gratis, su tutti gli store. SnaiFan!
Il 7 giugno del 1998, stiamo parlando di uno dei più grandi ciclisti della storia italiana, il Pirata di Cesena faceva sognare tutti noi italiani conquistando l'81esimo Giro d'Italia, appunto, lui è l'indimenticabile Marco Pantani.
Il campione si è appassionato alle due ruote fin da piccolo, vedendo alcuni ragazzi che si allenavano proprio davanti a casa sua, e ha iniziato ad esercitarsi con la bicicletta che la mamma Tonina usava per andare al lavoro.
E da quel momento non si è più fermato, e appunto nel 98 è partito da Nizza e ha trionfato a Milano, proprio per ricordare quel sogno che Pantani ha fatto vivere a tutti noi. L'artista Alessandra Andrini ha realizzato un'opera molto particolare.
Si tratta di una maxibiglia che contiene l'immagine di Marco Pantani, ispirata a uno dei giochi più antichi fatti dai bambini, non solo, sulle spiagge della Riviera.
L'opera svetta ancora oggi a Imola, nell'ex quartiere generale dello sponsor che dava il nome al suo team, affacciato sull'autostrada A14, che tutti conosciamo come l'autostrada Adriatica.
Hey, dove sei? Cosa aspetti ancora? Prendi in mano i tuoi anni, il tempo non me lo inganni. E vai, cosa aspetti ancora? Gioca la tua partita, non sarà mai finita.
Facciamo un salto nel passato, era il 1996, era una giornata di pioggia ed era l'inizio di una nuova fase storica per la Formula 1.
Infatti, esattamente 25 anni fa, il tedesco Michael Schumacher conquistò la prima vittoria con la Ferrari.
I pronostici erano tutti contro di lui, al settimo appuntamento del campionato del 96 però arrivò il grande risultato al GP spagnolo.
L'asfalto bagnato, almeno all'inizio, non favorì Schumacher che a causa di alcuni problemi alla frizione scivolò in settima posizione.
Risolto il problema tecnico, il tedesco della Ferrari, girando ad un ritmo impressionante, cominciò a rimontare giro dopo giro, posizione su posizione, portandosi in testa alla corsa.
E alla fine della gara lo stesso Schumacher era incredulo, tanto che dichiarò ai giornalisti: io non ci avrei scommesso nemmeno un penny.
Mai smetterai, canterai, perderai la voce, andrai.
Vi dicessimo The Swiss Maestro, chi vi viene in mente? Vediamo qualche indizio. Per 20 volte ha trionfato nei tornei del Grande Slam e fin da bambino non ha mai abbandonato la sua racchetta.
Stiamo parlando di uno dei più grandi campioni del tennis, King Roger, il re Roger Federer, che ha raccontato che i suoi primi ricordi sono già con la racchetta in mano.
Eh sì, si allenava a casa sua in Svizzera e i suoi primi avversari furono il muro e gli armadietti. E in questi giorni l'abbiamo visto sul campo agli Open di Francia, ma per non sovraccaricare il fisico ha deciso di ritirarsi.
Ha dichiarato così: dopo due interventi al ginocchio, oltre un anno di riabilitazione, è importante ascoltare il mio corpo. Lo aveva già fatto, l'ultima volta che ha giocato in Italia, a Roma, dove è stato costretto ad abbandonare il match.
In quell'occasione, poi, aveva fatto sorridere il suo particolare post di ringraziamento dedicato ai fan, in cui aveva scambiato qualche consonante. Invece di scrivere grazie mille, ne era venuto fuori un mazie grille. Un errore che però gli perdoniamo volentieri, dai.
Eh sì, certo. Poi per quanto riguarda invece la sua vita privata, anche la moglie di Roger, Mirka Vavrinec, è stata un'atleta.
Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo, grazie mille.
Stai forte! attesa dell'inizio proprio di questi europei, facciamo un salto nel passato, precisamente al 10 giugno 1934, quando gli azzurri conquistarono la prima Coppa del Mondo.
Erano i secondi mondiali della storia e furono organizzati proprio qua in Italia. La finalissima si giocò a Roma, dove gli italiani si scontrarono contro la temutissima Cecoslovacchia.
Poco da dire, fu una partita sofferta. Al 71esimo i cecoslovacchi passarono in vantaggio con Putz, e a quel punto lo stadio si ammutolì e rimasero tutti col fiato sospeso.
Fu cruciale l'intervento dell'allenatore, il mitico Pozzo, che per motivare tutta la squadra lasciò la panchina per andare a posizionarsi dietro la porta cecoslovacca.
Ma si può fare?
No, adesso non più.
Negli ultimi 10 minuti arrivò finalmente la rimonta italiana con i gol di Raimundo Orsi e Angelo Schiavio, che ci portarono a conquistare la vittoria.
Benvenuti in Italia, rindo con la squadra. Se non mi dirai di sì, allora se la vi, allora se la vi. Benvenuti in Italia, religione, calcio e spritz. So che dice questa gente, non toccherà la nostra energia. Stai fuori.
Ci siamo amici, finalmente l'attesa è finita e stasera si darà il calcio d'inizio agli europei 2020. Curioso pensare che il numero insomma sia rimasto quello, ma come tutti sappiamo sono slittati di un anno.
In campo in questa partita inaugurale ci sarà proprio la nostra nazionale, che si scontrerà con la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma, e noi di Radio Italia, media partner ufficiale della nazionale, seguiremo tutto da lì, da vicinissimo.
Intanto ieri, alla vigilia del debutto, il nostro commissario tecnico Roberto Mancini ha pubblicato sui social una lettera rivolta agli italiani. Ha scritto: cara Italia, sembra passata un'eternità da quando abbiamo ottenuto la qualificazione in quella sera all'Olimpico contro la Grecia, era ottobre 2019.
Poi, dopo aver ricordato il periodo molto difficile che ha causato il rinvio del campionato europeo, ha concluso dicendo: onoreremo ogni minuto, scenderemo in campo con la spensieratezza di quando si è ragazzini e si comincia a giocare a calcio,
ma anche con la responsabilità di chi rappresenta uno dei paesi più forti e belli al mondo, uniti sotto un unico cielo azzurro, con indosso la maglia azzurra, stringiamoci in un unico coro che unisce più di 60 milioni di italiani. Forza azzurri!
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Nei miei pensieri all'incontrario va.
E guarda caso parliamo di pallacanestro, anche se, diciamo la verità, ieri è stata una giornata ricca, ricchissima di eventi sportivi. Vi abbiamo parlato anche con i nostri collegamenti, naturalmente il calcio, quindi insomma l'Europeo 2020. Giornata importante però anche per la pallacanestro, perché si è giocata la finale del campionato italiano e la Virtus Bologna ha trionfato, ha alzato il cielo il 16° scudetto della sua storia, ha battuto l'Olimpia Milano 4-0, questo è il finale delle partite, e Bologna quindi ritorna in alto dopo ben 20 anni. E dopo la vittoria di ieri, l'allenatore, che è Sascha Georgievich, una vecchia conoscenza insomma dell'Italia da giocatore, ormai in panchina da diverso tempo, ha commentato: si prova tanto orgoglio, è il primo passo, spero, per giocare sempre queste finali, giocare quindi per vincere titoli. E poi ha concluso: è per cose come queste che stiamo lavorando da 2 anni. Insomma, questo è veramente un po' la somma di grande sacrificio che poi ti fa raggiungere dei risultati sportivi pazzeschi.
Che spreco di zumano non mangiarsi da un po'. Possiamo fare fuoco come nelle palio. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi. Prende bene quando viene sorridi. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Stai forte.
Allora, mamma quante cose. Dunque, se vi dico urlo di Tardelli, che cosa vi viene in mente? Anche chi non ha vissuto quella gara, quella partita, beh, sicuramente si sa, si parla di quell'esplosione di gioia per quel gol segnato nella finale. Era il mondiale del 1982, è un anno a cui noi siamo particolarmente affezionati qua, noi della radio, perché era l'anno in cui è nata Radio Italia, solo musica italiana. Poi è vero, nell'82 2002 l'Italia vinse quel mondiale. Tra l'altro, stavo vedendo un po' le date, dunque 13 giugno proprio di quell'anno iniziava il campionato mondiale in Spagna. Era invece il giorno della finale, era l'11 luglio, era a Madrid, quando insomma ci fu la famosissima finale. Ci sono immagini, ci sono foto davvero che evocano quel periodo davvero storico, e quindi la Coppa al cielo, 3-1 contro la Germania Ovest, gol segnati tutti nel secondo tempo da Paolo Rossi, Marco Tardelli, Alessandro Altobelli. Insomma, quell'anno il terzo mondiale per l'Italia, ma sicuramente anche tanti tanti ricordi.
Da 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 da